Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Questa trasmissione che ci occupiamo dall'altra sponda dell'Atlantico fuorché gli Stati Uniti e il Canada. E oggi faremo come al solito i collegamenti internazionali perché stiamo sentendo la musica che viene del Perù, un cantante che si chiama Oscar Avilés, con un CD che si chiama Chacombo, perché sul Perù parleremo oggi approfonditamente. La novità è che l'ex dittatore del Perù, Alberto Fujimori, si ricandiderà alle prossime elezioni presidenziali. Una notizia del Post dice che Alberto Fujimori, che governò in maniera autoritaria il Perù dal 1990 al 2000, si candiderà alle elezioni presidenziali peruviane per il 2026. Sapete quanti anni ha Fujimori oggi? 85. E anche gravissimi problemi di salute, quindi oggi stiamo discutendo di quello che può succedere negli Stati Uniti con Biden, 81 anni. Beh, qua c'è un candidato di 85 anni. È come se non bastassi a gravissimi problemi di salute, ma ancora apprezzato da una buona parte dei peruviani. Per la crescita economica, afferma il Post, avvenuta durante i suoi mandati. Quindi c'è stata una crescita economica e quindi per questo lo votiamo. Poi, se ha qualche problema di salute, se ha 85 anni, questo potrebbe essere votato da una parte dei peruviani. Però noi cercheremo di capire qual è la situazione politica peruviana, avere qualche novità, perché devo confessare che è da un po' di tempo che non ne parliamo del Perù. Anche le questioni climatiche, di cosa succede con una popolazione originaria del Perù, come viene toccata dal clima. Per questo faremo il collegamento internazionale questa edizione di Latinoamericando. Però non partiremo con questo tema. Partiremo con un percorso di impegno che si è assunto questa trasmissione quando 4 anni fa è stata la morte del membro delle Nazioni Unite Mario Paciolla. Napoletano, è stata proprio Napoli che lo ha ricordato. Mi spiace che ricordi, per quanto ne so io, e posso sbagliare, si siano concentrati su Napoli, però non se ne è parlato altrettanto in tante altre città italiane, per un caso che sicuramente merita essere conosciuto da tutti gli italiani, a prescindere che vivano nell'Alta Padovana, in Val d'Aosta o in Puglia. Al di là di questo, va ricordato che il 15 luglio dell'anno 2020 è morto Mario Paciolla in circostanze assai misteriose, e questa morte è successa proprio in Colombia. Ci sono elementi non chiari, così ha detto la famiglia di Mario, perché ci sono degli elementi che fanno pensare che non si è trattato di un suicidio, bensì di un vero e proprio omicidio. La località dove è morto Paciolla è San Vicente del Caguán, nel dipartimento di Caquetá. E quindi a questi due argomenti, Mario Paciolla da una parte e il Perù dall'altra, si dedicherà a questa trasmissione in Latinoamericando. Se sentiremo una pausa sarà soltanto musicale, ma niente pubblicità, quindi questo ci permette di continuare ad essere una radio completamente indipendente, per mantenerci in questo stato di indipendenti di qualsiasi sponsor pubblicitario. C'è bisogno del contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempio numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi 18 luglio 2024 abbiamo raggiunto la puntata 936 di Latinoamericando. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com è il metodo principale per comunicarsi con questa trasmissione. Accettiamo critiche che ci permettano di migliorare, qualche cosa che vi è piaciuto, così lo teniamo presente per altre occasioni. Quindi il discorso è che adesso torniamo con la musica di Oscar Avilés. Il brano che sentiremo adesso si chiama Rebecca, sempre dello stesso CD. Non cambiate frequenza, rimanete all'ascolto Radio Cooperativa. Fra poco torniamo in diretta.
Ay, Rebeca, me muero por ti.
¡Vamos!
Rebeca, yo muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador.
Andar,
Rebeca, yo muero por ti.
Andar, andar, andar.
Rebeca, me muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido.
Sono le 19:28 minuti, andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano. Dico 19:28 minuti perché ci ascolta in diretta oggi 18 luglio 2024, perché ricordo che questa puntata va sempre in replica il lunedì dalle ore 16:25, quindi magari ci sentite il 22 luglio. In ogni caso, la notizia che ci occupa in primo luogo in questa edizione di Latinoamericano sono i 4 anni della scomparsa di Mario Paciolla. Noi avevamo assunto sin dall'inizio, mi ricordo il primo segnale che avevamo fatto, credo che è stato un paio di giorni dopo, il 15 luglio, se non all'indomani, era sempre un giovedì naturalmente. Avevo fatto per caso un collegamento con la Colombia per parlare di altri temi e là il mio intervistato mi aveva raccontato di un ragazzo italiano che era stato trovato morto il giorno prima. Noi avevamo seguito sempre questa causa. Continuiamo a farlo finché non si ottenga verità e giustizia, che è quello che stanno chiedendo non solo, ma principalmente i genitori di Mario Paciolla. Noi adesso siamo in collegamento con la sua mamma, Anna Mota. Anna Mota, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Grazie mille per la sua disponibilità, signora Anna. La prima domanda che vorrei chiedere è se possiamo fare un bilancio di cosa sono stati questi anni di lotta. Quanto è cambiato? Si è cambiato qualcosa la lotta per la verità e giustizia per quello che è successo con suo figlio?
Ah, purtroppo noi ancora non abbiamo tante risposte perché in effetti l'ONU non ha mai dato seguito a tutto ciò che noi chiediamo quotidianamente, cioè le risposte che ci poniamo e alle quali però non riceviamo risposta. In questi 4 anni c'è stata una prima richiesta di archiviazione nel 2022, ottobre 2022, nel 2016 e nel maggio 2023 abbiamo fatto un'opposizione e il giudice ha concesso nuove indagini per altri 6 mesi. E purtroppo però in questi giorni è arrivata una nuova richiesta di archiviazione, e però i nostri avvocati hanno subito e con dei tecnici, coadiuvati con dei tecnici, stanno preparando una nuova opposizione per poter parlare col giudice. E chiaramente la tesi da noi sostenuta è sempre la stessa, cioè noi non crediamo nella morte di Mario. Ci sono tanti indizi, ci sono tante prove indiziarie che fanno pensare che Mario è stato ucciso, ma abbiamo anche delle prove scientifiche e quindi chiaramente noi andremo avanti perché vogliamo prima di tutto sapere come è morto Mario. Mario noi sappiamo, abbiamo una verità sociale, la gente quando raccontiamo la vicenda di Mario capisce subito che si tratta di un omicidio. Abbiamo però la necessità di avere una verità giudiziaria.
Quanto è cambiato anche dal punto di vista politico, perché sia in Colombia che in Italia c'erano altri governi, certo, 4 anni fa, e quindi
Purtroppo dalla Colombia nulla è arrivato. Noi abbiamo scritto attraverso un giornale a Petro, però non ci ha mai ricevuto, non ci ha mai risposto. Anche la politica italiana tutto sommato non si è interessata a questa causa. Siamo stati ultimamente ascoltati abbiamo avuto un'audizione alla Camera del Senato per i diritti umani e noi speriamo che nei prossimi giorni ci arrivano delle novità.
Quando è che aspettate qualche novità e quale novità aspettate? Ci può raccontare meglio?
Prima di tutto vorremmo un'interlocuzione con il governo, con il ministro degli esteri, perché possa mediare con l'ONU e capire e rispondere alle domande che noi quotidianamente facciamo, cioè tutti i depistaggi che sono stati fatti per Mario, no? Quindi noi diciamo sempre quello, cioè la comunicazione che abbiamo avuto quella sera, Mario compra un biglietto la sera prima di partire, compra un biglietto.
Che era spaventato, c'era qualche allarme.
Era molto spaventato, non solo era spaventato, ma lui ce lo dice chiaramente, me la faranno pagare, in qualche maniera me la faranno pagare. Quindi, come dire, lui ci dimostra tutta la sua preoccupazione, aveva necessità di partire, eravamo in tempi di pandemia e gli unici a sapere della partenza di Mario era l'ONU, che gli stava preparando la sua documentazione perché stava rientrando con un volo umanitario. Quindi su questo noi attendiamo delle risposte dall'ONU. Perché il suo appartamento viene ripulito due giorni dopo? Perché viene ripulito? Perché vengono buttati in discarica degli oggetti che oggi sarebbero fondamentali e necessari per l'indagine? Perché vengono fatti questi depistaggi? Perché mi chiedono se voglio la restituzione del corpo? Perché mi fanno queste domande? Non c'è mai stato risposto.
E possiamo ricordare anche il ruolo di una giornalista dello Spectador, come
certo.
Il caso di Claudia Julieta Duque. Possiamo ricordare il suo ruolo, ha fatto delle rivelazioni importanti.
E lei
giusto?
Ha fatto delle rivelazioni importanti, le notizie diciamo sono arrivate da lei, dalla Colombia, e tra l'altro lei fa anche l'ipotesi di un bombardamento avvenuto il 29 settembre del 2018 ad Acqua Claros, 2019 ad Acqua Claros, dove praticamente vengono uccisi allora ministro della difesa si vanta di aver sterminato un campo di guerriglieri, tanti guerriglieri. Invece un report probabilmente uscito proprio dall'ONU, questo non lo sappiamo con certezza, si è trovato tra le mani del ministro dell'opposizione, dicendo che appunto in quel campamento c'erano dei minori. E quindi l'allora ministro della difesa ha dovuto dimettersi. Questa è l'ipotesi più che fa la Giulietta Duque, con la quale noi abbiamo ancora dei contatti. Noi speriamo che lei stia indagando ancora e aspettiamo delle notizie proprio dalla Colombia.
Credo che è importante capire o ricordare agli ascoltatori di Latinoamericano cos'è che aiuta l'ipotesi del omicidio, perché va ricordato che probabilmente Mario ha saputo qualcosa che non voleva sapere.
Certo. Certo, quasi certamente questa è la causa, probabilmente ha visto qualcosa, si è fidato di persone forse si è fidato troppo di persone delle quali non avrebbe dovuto fidarsi. Noi purtroppo non sappiamo che cosa è successo in quegli ultimi cinque giorni di Mario. Sicuramente lui aveva una prospettiva di ritorno, questo è poco ma sicuro. Mario acquista un biglietto alle ore 24, le ore 24 e 30 del giorno 14 luglio, cioè tra la sua morte, non solo acquista il biglietto, ma scrive all'ambasciata dicendo che gli mancava un documento e che lui stava rientrando in Italia. Tra l'ultimo accesso che lui fa al computer e la sua morte intercorrono circa due ore. Ecco, in queste due ore Mario avrebbe dovuto meditare il suicidio, fare un suicidio tra l'altro molto complesso, perché Mario viene ritrovato con i polsi tagliati e successivamente si trova sospeso. Quindi voglio dire, quindi avrebbe dovuto pensare al suicidio, mettere in atto un suicidio così complesso in sole 2 ore circa.
Anche perché nessuno prende una decisione estrema con tanta leggerezza, quindi,
appunto,
no, sarebbe
appunto,
possibile.
Appunto.
Ma secondo lei, signora Anna Motta, madre di Mario Paciolla, perché sia l'Italia, le Nazioni Unite e la Colombia continuano a sostenere la tesi del suicidio?
Perché chiaramente è un caso molto spinoso, no? Perché le Nazioni Unite, come dire, sono per definizione difensori dei diritti umani. E nel caso di mio figlio non è stato assolutamente tutelato. Mario sarebbe un morto sul lavoro, non è stato adeguatamente protetto. Quindi lei capisce bene che ovviamente è un caso molto spinoso anche per la Procura italiana, e quindi chiaramente cercano assolutamente di archiviare e tra l'altro nel caso di Mario noi avremmo la necessità estrema di avere una testimonianza, e purtroppo no, questa testimonianza non arriva, perché sappiamo che la Colombia è un paese violento, ci sono tanti morti. Purtroppo c'è un conflitto ancora in atto, nonostante gli sforzi di questa nuova generazione che vuole ovviamente la pace in Colombia, però purtroppo esiste ancora un conflitto non sanato, e quindi è molto difficile che escano delle testimonianze. A tal proposito noi l'abbiamo detto forse anche qualche altra volta, abbiamo creato una piattaforma in cui si può testimoniare in assoluto anonimato, e questa piattaforma si chiama marioveritas.org. Quindi questa noi chiediamo di divulgarla, perché noi abbiamo certezza e contezza che sicuramente le persone sanno.
Ripetiamo, www.marioverit...
È solo tutto in minuscolo, marioveritas.org, perché è una piattaforma creata proprio, realizzata proprio per le testimonianze anonime.
Parliamo, signora Anna Motta, gentilmente dei lati positivi, nel senso di chi vi ha sostenuto, perché dobbiamo parlare di Amnesty International,
dobbiamo parlare
della Federazione Nazionale delle Stampe Italiana, di Articolo 21,
certo.
E anche, immagino, la società napoletana si è mobilizzata per ricordare Mario.
Sì, noi abbiamo la città dalla nostra parte, questo sicuramente. Purtroppo però vediamo che questa vicenda, come dire, è un po' ostacolata altrove. Noi ci spostiamo molto, nel senso che io e la mia famiglia io e mio marito cerchiamo di raggiungere dove pure stasera, no, a questa radio, quindi cerchiamo di raggiungere e raccontare la nostra verità, però insomma al nostro fianco si sono schierate molte associazioni qui in Campania, la Federazione della Stampa, Articolo 21, Off Public Interest, che è sempre un giornale che ci segue, e ovviamente Giustizia per Mario Paciolla, che è il collettivo che ci sostiene dall'inizio, Amnesty, si è aggiunto Amnesty, e Articolo 21, chiaramente il sindacato dei giornalisti, perché Mario era anche un giornalista, quindi diciamo queste associazioni ci sostengono. In questi 4 anni è stato molto faticoso, perché purtroppo come in qualche maniera siamo intervenuti laddove ci hanno voluto, noi siamo intervenuti proprio per poter testimoniare la vita di Mario, però questo sta dando dei frutti, la rete si sta allargando, e questo per noi è importante.
Sarebbe interessante che sia una vicenda che arrivi in buona parte d'Italia, purtroppo per quello che io ho saputo, posso sbagliare, una vicenda molto legata a Napoli o alla Campania, e magari un po' meno conosciuta in altre regioni italiane, almeno per quello che ho visto sui giornali, no?
Questo è vero, perché appunto, insomma, come dire, è sempre una questione spinosa, quindi i media televisivi, quelli, diciamo, come dire, quelli un po' più seguiti, no? Abbiamo, noi comunque abbiamo, c'è stato un servizio delle, delle Iene in quattro puntate, c'è stato Spotlight di Rai News 24, c'è un bel podcast di Carla Manzocchi su Rai Play Sound, 3 anni senza verità, molto molto interessante, in quattro puntate che io insomma consiglio di ascoltare, perché oltre alla testimonianza della nostra famiglia ci sta la testimonianza di persone che l'hanno conosciuto. E quando è stato fatto il podcast addirittura per noi anche è stato una, diciamo, una rivelazione quel podcast, perché non sapevamo di persone così importanti che lo conoscessero.
E questo parla contrariamente a quello che molti pensano, che la radio ancora oggi anche attraverso il podcast ha il suo potere.
Il suo valore.
Sì, assolutamente. Signora Anna Motta, prima di salutarci, lascio il microfono libero se vuole lasciare un messaggio magari alla casalinga, all'operaio, all'imprenditore, al professionista.
Intanto,
prego.
Intanto voglio, vorrei invitare tutti appunto a, a informarsi, perché anche su, diciamo, in rete c'è tanto. E tra l'altro ultimamente la, il manifesto, abbiamo rilasciato al manifesto un'intervista.
Sì, un'intervista che è pubblicata, mi scuso l'interruzione, lunedì scorso, in cui ci sono due giornalisti, uno dei quali l'avevo intervistato giovedì scorso. Simone Ferraris, prego.
Simone Ferraris e Giampaolo Contestabile, dove praticamente parliamo anche dell'autopsia con le parole giuste dette dal, dal medico legale, e quindi la gente può informarsi sui canali social, quindi siamo presenti sui canali social Facebook, Instagram e X, e, la, e quindi invito tutti quanti, ma anche semplicemente cliccando il nome Mario Paciolla in rete, esce praticamente tantissime notizie, quindi io inviterei veramente tutti a informarsi di questo ragazzo, a parlare di questo ragazzo, perché in la questione di Mario non è una questione relegata alla famiglia, non può essere così. Oggi viviamo in un mondo che ci ha abituati a continui spostamenti per lavoro, per studio, ma anche semplicemente per diletto, e ognuno può ritrovarsi in una vicenda drammatica, e quindi bisogna essere uniti, perché deve e assolutamente necessario sapere la verità. Quindi invito veramente tutti a informarsi per il bene comune, per il bene di tutti, perché oggi ci sono tantissimi ragazzi che il mondo della cooperazione è un mondo straordinario, ma abbiamo tanti, anche tanti figlioli all'estero per motivi di studio, e quindi è necessario e fondamentale tutelare la vita dei nostri giovani. Non può più accadere, non deve più accadere. Bisogna che si venga a sapere la verità e ci sia giustizia per Mario e per tutti coloro che purtroppo vivono un'esperienza così drammatica.
Sicuramente. Signora Anna Motta, madre di Mario Paciolla, la ringrazio moltissimo per la sua solita disponibilità con Radio Cooperativa.
Mi scusi un attimo, prego. Solo l'ultima cosa vorrei dire, visto che è seguita da molti colombiani, noi lo diciamo sempre, Mario ha amato la Colombia, ma noi sappiamo che anche lui è stato amato dalla Colombia. Lui era un appassionato di America Latina, è partito e è andato in Colombia perché sappiamo, ci sono arrivate testimonianze che Mario è stato anche amato da molte persone in Colombia, per cui noi ci appelliamo a, alle tante persone per bene, le tante persone che sanno di aiutarci a trovare la verità.
Certamente. Grazie mille, signora Motta.
Grazie davvero.
Un
grazie
saluto
davvero.
E buona continuazione di lotta.
La signora Anna Motta ci raccontava un po' dell'articolo apparso sul manifesto lunedì scorso, del 15 luglio, no, il 14 luglio. Non so se frequentate spesso il sito del manifesto, però bisogna essere abbonato o ha un limite di lettura con gli articoli. Se non siete abbonati al manifesto, vi offro un'alternativa, cioè quella di andare sul sito lamericalatina.net, ripeto, lamericalatina.net, e il titolo è Colombia uccide, Italia archivia. Il 15 luglio 2020 Mario Pacciola veniva trovato senza vita a San Vicente del Caguán, lavorava per l'ONU, aveva paura. Ora la Procura di Roma riprova a chiudere l'inchiesta, parlano i genitori. Lo trovate su americalatina.net. L'intervista è stata fatta da Simone Ferrari, che l'avevo intervistato giovedì scorso parlando sul Darién, e Giampaolo Contestabile. Mi raccomando, visitate l'americalatina.net perché la trovate l'intervista completa ai genitori di Mario Pacciola. Sono le 19:48 minuti per chi ci ascolta in diretta il 18 luglio. Adesso facciamo una breve pausa musicale e quando torniamo faremo quello che fa spesso questa trasmissione, ovvero comunicarci con l'altra sponda dell'Atlantico, anche se in realtà dobbiamo parlare più del Pacifico e dell'Atlantico, perché il collegamento lo faremo con il Perù. Lo sentirete se vi mantenete all'ascolto in Radio Cooperativa.
Ausencia, no hay calor sin tu presencia, y hoy te extraño mucho más. Mientras mi cigarro se termina en humo azul y muere mi nombre porque lo callaste tú. ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste no recuerdo en mi amargura si la lluvia o mi llanto me nublaba tu figura.
Sono le 19:53 minuti, siete all'ascolto del Latinoamericano, Radio Cooperativa. Dunque, avevamo un programma a fare il collegamento con il Perù, come l'avevo già annunciato sin dall'inizio. Non so perché non mi risponde l'intervistato che ho in agenda, sono cose che possono capitare, per fortuna non è spesso, in una trasmissione che si fa in diretta. Però, quantomeno, provo a leggere quanto è apparso su Il Post. Alberto Fujimori, una figura molto nota, perché non è particolarmente giovane, che governò in maniera, ferma l'articolo, autoritaria il Perù dal 1990 fino al 2000, si candiderà all'elezione presidenziale peruviana prevista per il 2026. Fujimori, che ha 85 anni e gravissimi problemi di salute, è ancora apprezzato da parte dei peruviani per la crescita economica avvenuta durante i suoi mandati. È stato però condannato 4 volte, in 3 casi per corruzione e in 1 per violazione dei diritti umani, per le sue responsabilità nell'uccisione di 25 presunti oppositori politici da parte delle forze di sicurezza peruviane. Nel 2009 Fujimori fu condannato a 25 anni di carcere, ma nel 2017 venne scarcerato dopo l'aver ricevuto la grazia dall'allora presidente del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, ufficialmente per motivi di salute. Nell'ottobre del 2018 la Corte Suprema peruviana annullò la grazia e ordinò che Fujimori tornasse in carcere per scontare il resto della pena. Fujimori fece ricorso in appello, ma lo perse e nel febbraio 2019 fu di nuovo incarcerato. Nel dicembre 2023 la Corte Costituzionale ha ribaltato quella sentenza e Fujimori è stato scarcerato. Da allora sta cercando di riabilitare la propria immagine anche tramite i social network. È molto attivo su TikTok. L'annuncio della sua candidatura all'elezione presidenziale è stato fatto insieme a Keiko Fujimori, la sua figlia che si era a sua volta candidata ripetutamente alle elezioni presidenziali in Perù senza mai essere eletta. Quindi questa è una vecchia storia, quella della dinastia, credo così possiamo chiamarlo, Fujimori, anche perché c'era il fratello di Keiko, si è trovato in disaccordo con sua sorella, prima erano molto uniti, poi si sono separati. Il cognome Fujimori, di origine giapponese, come molti voi ricorderanno, ha dominato una buona parte dell'istoria recente del Perù. È comunque triste che provi a candidarsi e che abbia una certa popolarità una persona condannata. Questo probabilmente non è un problema per così dire, esclusivo del Perù. E adesso, visto che non abbiamo una gran squadra che mi accompagna in questa trasmissione, dovrò mettere un po' di musica per riprovare se riesco a contattare il mio intervistato in agenda. Per questo vi invito a sentire un altro brano, sempre di Oscar Avilés. In questo caso ascoltiamo El Picaflor. Con informazione o con musica, però voi continuate all'ascolto di Latinoamericano.
Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo.
Andiamo avanti, prima avevo annunciato il discorso del Perù, però del Perù ci dobbiamo dimenticare. Ho letto un articolo prima, però non l'avevo intervistato. Avevo un altro intervistato per un'altra notizia. È stato diramato un documento di un'associazione che si chiama Victor Basterra, che è un celeberrimo fotografo della ESMA, sopravvissuto alla dittatura, che rifiuta, questa associazione, una riunione fra deputati della Libertà Avanza, il partito del presidente argentino Javier Milei, con i genocidi condannati e prigionieri che si trovano nel carcere di Ezeiza, fra il quale c'è il tristemente famoso Alfredo Astiz, Carlos Suarez Mason e Raul Guglielminetti. Per parlare su questo, cosa meglio di parlare con un'attivista dei diritti umani? Lei è nata in Uruguay, però comunque è molto informata di quello che sta succedendo in tutto il Cono Sud, soprattutto del Piano Condor. Il suo nome è Aurora Meloni. Aurora Meloni, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille per la tua disponibilità, anche per il poco preavviso. Raccontaci un po' di cosa si tratta questo documento, come possiamo analizzare una riunione che io la considero assai grave.
Sì, lo è molto grave, anche se su questo argomento, da quando ha assunto l'ultimo presidente in carica, che è Javier Milei, come dicevi tu, se ne parlava senza che sia uscito ancora un documento così duro come questo che è uscito oggi. Perché il fatto che ci sia un dialogo con i genocidi argentini che sono state condannate in Argentina e quindi sono in carcere. Ma io voglio ricordare che sono state condannate anche in Italia. Qui c'è stata una causa su Suarez Mason e una causa su Astiz, vinta naturalmente dai familiari che hanno denunciato questi genocidi. E Guglielminetti francamente non me lo ricordo, ma non mi sorprenderebbe che fosse nell'elenco di quelli condannati anche in Italia. Ma la gravità di questo fatto è che, come dice il documento, non è solo una visita a dei carcerati a vita, anche se l'ergastolo è solo italiano, in Argentina credo che per omicidio siano 30 anni, adesso non mi ricordo con precisione, però è più o meno così, come anche in Uruguay che non c'è l'ergastolo. E la gravità di questa cosa è che il governo, attraverso i propri parlamentari e anche la vicepresidente, vada a dialogare con questi personaggi, tra l'altro cercando il modo di farli uscire dalla galera. Questa è la cosa che preoccupa molto tutti noi, e nel senso che, così come ti dicevo prima, è dall'inizio di questo governo che si parla dell'eventuale liberazione, fra virgolette, cioè lasciare andare, e che non devono fare in carcere gli anni a cui sono stati condannati. Ma questo è gravissimo, perché noi abbiamo lottato molto perché in America Latina, ovunque, io parlo del Condor, ma al di là del Condor, ci fosse una giustizia vera, una giustizia che ci possa dare a noi che siamo familiari delle vittime, e a quelli che ci ascoltano, che ci seguono, che sono anche le nuove generazioni, che sappiano che i diritti dell'esa umanità sono veramente condannati nel mondo, nelle democrazie mondiali, e non sono prescrivibili. Non, 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 non prescrivono mai. Quindi la preoccupazione per questo documento è profonda, profonda per quanto sta avvenendo in Argentina in questo momento da tutti i punti di vista, anche economico, perché voglio dire i pensionati, i lavoratori, cioè hanno visto diminuire il loro potere di acquisto in un modo esagerato in questi mesi di questo governo. E questo è un attacco alla democrazia, questo fatto di andare a incontrare questi personaggi.
Un altro punto importante è che prima di scagionare dal punto di vista giudiziario, un obiettivo di questo governo anche dal punto di vista sociale, nel senso che quello che hanno fatto non era così male, la famosa teoria dei due demoni, certo, che hanno sbagliato entrambi i lati, prego.
Certo. Certo, no, tu hai ragione. Dal punto di vista sociale però dobbiamo ricordare che sia la madre di Plaza de Mayo che le nonne stanno combattendo questo governo dall'inizio e soprattutto perché poi hanno chiuso la Segreteria dei Diritti Umani, hanno licenziato le persone che dei diritti umani in Argentina si sono occupati dal ritorno della democrazia ad oggi, cioè negli ultimi 40 anni. E poi negano anche l'esistenza, la realtà di 30.000 scomparsi. Questo è gravissimo, però queste cose le hanno già dette, non è che l'incontro con questi genocidi di oggi sia, cioè, non è che è nuovo per noi, che arrivino a questo punto un po' ci sorprende, perché le madri e le nonne si sono veramente mosse molto in difesa di quanto si era fatto fino ad ora.
La domanda che mi faccio è se questa credibilità, questa autorevolezza che sempre hanno avuto sia le madri che noi Plaza de Mayo è così alta come era magari 10 anni fa, per esempio, e se oggi l'argentino medio, secondo te, è importante, no, che questi processi vadano avanti. Senza entrare nella politica argentina, però, non so qual è la tua sensazione personale anche.
Ma guarda, alcuni processi in Argentina continuano a esserci, nel senso che non sono stati interrotti. Parlo di Bahia Blanca, parlo di altri processi che si stanno facendo in altre parti dell'Argentina che non è Buenos Aires. E non so se in Buenos Aires c'è ancora qualche processo aperto. E la gravità è l'attacco alla democrazia, perché noi di questo dobbiamo parlare. Cioè abbiamo parlato 15 giorni fa, ma forse anche con te, questione della Bolivia, dove vediamo che un gruppo di militari possano minacciare la democrazia, in questo caso con un presidente eletto, democraticamente eletto, come è stato eletto Milei, e la sua vice e i suoi deputati, eccetera, che vadano così apertamente a incontrare queste persone nella ricerca di poterle lasciare andare, è veramente un colpo pesante a tutta l'attività che abbiamo svolto per gli ultimi 40 anni in questo continente, dove continuiamo a chiedere giustizia e vediamo che è sempre lontana questa giustizia come la intendiamo noi, che vuol dire il processo, vuol dire il processo, vuol dire la condanna, vuol dire il riconoscere che 30.000 persone sono scomparse e moltissime, la stragrande maggioranza non sappiamo dove sono e che cosa è successo. Quindi profondamente triste, profondamente addolorata di quello che sta accadendo in Argentina.
Certamente, tu prima hai detto la parola eletto lo colleghiamo alla parola elezioni, e elezioni saranno anche nel tuo paese origine, l'Uruguay, il prossimo 27 ottobre. Sono state anche le primarie, possiamo raccontare un po' qual è lo stato dell'arte nella campagna elettorale uruguayana, Aurora Meloni?
Guarda, lo stato dell'arte, vabbè, siamo in campagna elettorale ovviamente, le primarie si sono tenute l'ultima domenica di giugno e lì si è eletto chi è il candidato, cioè chi è il candidato nel caso del centro-sinistra che è uscito Gianmandù Orsi, che oggi è sindaco di un departamento molto grande che è Canelones, che insieme all'Uruguay fanno il 70% della popolazione dell'intero paese. E vicepresidente sarà l'attuale sindaco della città di Montevideo, del departamento di Montevideo, perché è come se fosse l'area metropolitana, che è la dottoressa Cosse. Comunque il Partito Nazionale ha fatto la sua proposta ed è uscito chi fino a ieri ha fatto il portavoce del governo attuale. E io posso dirti quello che dicono i sondaggi, perché in verità noi non sappiamo che cosa avverrà alla fine ottobre io sarò in Uruguay alla fine di ottobre perché vado a votare, ma i sondaggi danno vincente il Frente Ampio e sarebbe un ritorno a un centro-sinistra che per 15 anni ha governato l'Uruguay e che ha beneficiato il paese, ha beneficiato l'economia, ha beneficiato lo stato sociale, ha beneficiato l'educazione. Questo è il mio punto di vista, ma io in questa cosa sono di parte, quindi evidentemente...
Non ti chiedo un'analisi ogni candidato, però prendiamo per buoni questi sondaggi, Frente Ampio, il principale, quindi quello che uscirebbe primo, Yamandú Orsi, il candidato. Possiamo dire due parole, conoscere un po' di più questo candidato?
Guarda, io ti posso dire che lui ha fatto, come dicevo prima, il sindaco, non so come chiamarlo perché poi sono departamento, si sono molto, molto ampi, non sono delle città, però ha fatto per due mandati l'intendente, sindaco, diremmo in Italia, dell'area metropolitana di Canelones, perché una parte è area metropolitana anche a Canelones, con una gestione amministrativa ottima. Infatti ha fatto due mandati perché ha gestito molto bene una zona che prima era una zona di come dirti, per il fin di settimana dei Montevideanos, invece oggi è una zona dove sono andati a vivere tantissimi abitanti di Montevideo perché gli affitti a Montevideo sono più cari, lì costavano meno, eccetera. Ha fatto un'ottima gestione, quindi io considero che lui è stato premiato anche per quello che ha fatto in questi due mandati di intendente de Canelones che ha fatto. E naturalmente poi sarà la scelta, il programma loro sarà una scelta del Frente Ampio perché così è l'abitudine, discuteranno il programma e sia lui che Gosse porteranno avanti la politica del Frente Ampio. Questo è quello che posso dirti, io poi personalmente non lo conosco.
Sì, non è che sia così normale conoscere un candidato a presidente. Va benissimo, no? Intanto volevamo un panorama, sicuramente da qui al 27 ottobre ne riparleremo, stiamo parlando di poco più di 3 mesi, quindi non è che manca tantissimo. No. Qui al latinoamericano in quel periodo saremo l'unica trasmissione della radiodiffusione italiana che non parlerà delle elezioni negli Stati Uniti, bensì quella dell'Uruguay. Ringrazio tantissimo Aurora Meloni, attivista per i diritti umani di origine uruguayana. Grazie e naturalmente che rimarremo in contatto e spero, se vorrai fare la corrispondente latinoamericano a Montevideo quando ci saranno le elezioni, visto che sarai in loco, noi ti ospetteremo più che volentieri, ok?
Ti ringrazio molto, Gustavo.
Grazie,
buonasera
Aurora.
A te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Grazie mille. Ciao. E a presto. Ciao. Un saluto, era Aurora Meloni e adesso sentiamo un'altra voce.
Toda una vita estaria contigo.
Eh sì, perché ormai sono le 20 e 14 minuti, quindi chiudiamo con questo piccolissimo ritardo, ce lo siamo permessi per così dire, visto che abbiamo avuto qualche cambio programma nel corso della trasmissione, però l'importante è che del Perù, dell'Uruguay o dell'Argentina, perché si parla di diritti umani, ne abbiamo parlato. Ecco, ricordo semplicemente che oggi, 18 luglio 2024, si compiono 30 anni del principale attentato terroristico in Argentina contro l'AMIA, che è una mutuale ebraica, apparentemente, perché la giustizia non ha dato una sentenza definitiva, sarebbe stato l'Iran a attuare quel 18 luglio 1994. Attualmente in Argentina si stanno facendo manifestazioni per ricordare questi morti, se non vado errato sono intorno agli 86 le vittime di questo terribile attentato.
Che la vivo per te.
Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate l'ascolto della Radio Cooperativa perché fra poco sentirete musica e poi la replica della giornata se ci ascoltate il 18 luglio. Se invece siete all'ascolto il 22, fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società, in un'altra maniera, però voi mantenetevi all'ascolto di questa emittente e continuate anche a contribuire con il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono il metodo di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Lo diciamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa.
Desesperazione.
latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com è la mail di questa trasmissione che oggi è arrivato alla puntata 936. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa e radio cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Non mi importa in che forma, ni donde ni como, pero junto a ti.